Amen. Allora, potremmo, con tutto quello che si è detto, si potrebbe anche andare a casa, ma vogliamo dire anche qualcosa della parola di Dio. Stavo pensando che cosa dire stamattina. Si dicono tante cose in questo periodo. Noi questa settimana, lunedì abbiamo il discepolato, perciò ci sarà a scuola. Giovedì abbiamo la preghiera, ricordatevi di questi due appuntamenti. Abbiamo avuto la scuola biblica venerdì sera e sabato mattina con il pastore Elia Cascio. Lui ha parlato di intercessione, di digiuno e preghiera, straordinario è stato, un tempo straordinario. Possiamo sapere tante cose. Anche se conoscessimo tutta la scienza e tutte le cose, dice, ma se non abbiamo amore, siamo come degli strumenti scordati. E sapete, l'amore è stato espresso da Dio attraverso due legni. Dice, due legni, sì. Lui ha parlato attraverso due legni. E questo è il nostro titolo questa mattina. Vorrei chiedere se possono proiettare il titolo di questa mattina. Non c'è. C'è. Diciamolo insieme. La croce di chi? Allora, diciamo insieme, la croce di Cristo. Amen. In Prima Corinzi, sapete, al capitolo 1, il verso 17-18, dice proprio così. Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, non per farci vedere che portiamo persone, ma a evangelizzare. Continuate. Continuiamo, perché l'unico motivo perché noi siamo qui è portare a Cristo le persone. Amen? Non però con sapienza di parole, affinché la croce di Cristo, ecco il nostro titolo, affinché la croce di Cristo, rimanga pure qui questo verso, se potete, non sia resa vana. Infatti il messaggio della croce è follia e demenza, ok? È smarrimento per quelli che periscono. Ma per noi che siamo salvati, che cos'è? Dice potenza di Dio. Sapete, il centro del Vangelo, di tutto, del cielo, della terra, dell'eternità, è la croce. Dice, che cos'è il Vangelo? È la croce. Che cos'è l'amore? È la croce. Come si dimostra l'amore? Attraverso questa croce. Follia per quelli che periscono. La gente pensa che la croce sia follia, infatti oggi ne hanno fatto una moda, la mettono nel polso, nel collo, sotto l'occhio, lo dipingono in tutte le maniere, perché è diventata moda, ma poi vivono lontani dalla croce, perché il messaggio della croce dice questo, che è follia per quelli che periscono, per quelli che non hanno intendimento, che non comprendono, la croce è follia, è smarrimento, come dice, è veramente un'infermità mentale, questo vuol dire. Non comprendono che la croce ha diviso i tempi, che la croce è la risposta di Dio per l'uomo. L'uomo ha peccato, Dio ha risposto con una croce. L'uomo continua a peccare, lui risponde sempre con la croce. L'uomo continuerà a peccare, ma lui continuerà a rispondere sempre attraverso la croce. Dice, ma per noi, wow, che siamo salvati è la potenza di Dio, la giuna missa di Dio. Perciò la croce non deve essere quel nome che noi abbiamo sempre sentito, è la croce. È qualche cosa che è stravolgente, è qualcosa che in un attimo cambia la situazione, che cambia la vita delle persone, che cambia famiglia, cambia economia, cambia nazioni intere. Quando la croce appare, quando noi sappiamo che questo è il messaggio centrale di tutto questo libro, sono tante storie, storie di uomini, storie di nazioni, di popoli, ma il centro di tutto rimane una croce. E sapete, molti in questo tempo si sono allontanati dal centro del messaggio, che deve essere la croce. Tante volte noi presentiamo un Vangelo di fede, per ottenere benefici, perché noi diciamo che per fede noi possiamo ricevere, no? Perciò ci accostiamo alla fede per ricevere beni materiali, per benedire la famiglia, tutto buono. Ma sapete, la fede viene quando noi possiamo ascoltare il Vangelo del Regno. Allora viene la fede dall'udire, che viene fuori la potenza di Dio. Perciò attraverso che cosa? La morte e la resurrezione di Cristo. In 1 Corinzi 1,23 dice così: ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo. Prima era follia, adesso è scandalo per i giudei e follia per i greci. La parola scandalo in greco vuol dire ostacolo, inciampo, turbamento, cattivo esempio. Per i giudei era un cattivo esempio. Ancora oggi, per tanti giudei, ancora cattivo esempio. Perché hanno la mente chiusa. Perché non comprendono che la croce è la soluzione. Ma non solo per i giudei. Qui dice anche per i greci, follia per i greci. Ma io tante volte io vedo anche la Chiesa che non ha ancora capito che la croce è la soluzione. Molte volte noi preghiamo: Signore, io ti prego, fai questo, fai quello. Ma Gesù non può rispondere a queste preghiere, perché ha già fatto tutto. Dobbiamo prenderci tutto quello che Lui ha fatto. Amen? Noi dobbiamo già prenderci, perché Lui non è che dice: ok, Signore, converti mia moglie, mio marito, mio figlio, dammi un lavoro, cura la mia salute. Signore, io l'ho già fatto, non posso risponderti. Sei tu, perché quella croce ci parla che tutto è stato compiuto, tutto è già fatto. Non dobbiamo più pensare che Dio possa farlo, perché l'ha già fatto. Dice: ma a quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Quello che noi facciamo, noi comprendiamo questo, adesso ci sarà questa evangelizzazione, dobbiamo, il Signore dovrà guidare con la sapienza, perché è un Dio, perché diventi un Dio visibile per queste persone. Sapete, molte volte le persone non credono perché non vedono quello che diciamo. Mi piace Gesù, che in Atti comincia così, che Lui si mise a fare e a dire. Lui non parlava, Lui faceva e poi spiegava. Lui guariva un malato, dice: ecco perché sono venuto. Io sono venuto per aprire gli occhi ai ciechi. Oggi si usa essere intellettuale a livello spirituale, o si usa la filosofia, perciò innalzare la ragione dell'uomo piuttosto che presentare la verità che libera le persone. La croce libera. Sapete perché Gesù non poteva muoversi da quella croce? Proprio per renderci liberi noi. Tutto quello che è stato sulla croce è stato tutto quello che noi oggi possiamo ricevere, e adesso lo vediamo. Seconda Timoteo 4,3: verrà il tempo infatti in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire qualcosa si accumuleranno o si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie. Oggi si può seguire Cristo secondo le proprie voglie. Prendo il telefonino, ma questo mi piace, lo sento. Questo non mi piace, non lo sento. Perciò oggi, secondo quello che noi siamo, come pensiamo, come agiamo, secondo il nostro modo di pensare di Dio, ci cerchiamo maestri. Ognuno si cerca i propri maestri. Ma Gesù dice: non chiamate nessuno maestro sulla terra. Amen? Lui è il maestro. Questa è l'unica parola che ci è stata data, cari. Non usciamo fuori da questo. Un'altra versione dice: perché verrà il tempo in cui le persone non vorranno più ascoltare la verità, ma s'affideranno a un'infinità di maestri su misura. Bello questa versione. Su misura. Io ascolto quello. No, quello non mi piace, perché mi parla di cose che io non voglio fare. Sapete, chi legge la Bibbia, è una rivelazione, è destinata a morire, perché se vivi non puoi fare quello che Dio vuole. La croce è un passaggio obbligatorio per tutti. Questo possiamo chiamarla religione comoda. Dico sempre, ci sono i cristiani pantofolai, no? Adesso si usano le dirette, perciò dico, mi metto sul divano, la copertina calda fin qua, il caffè o il tè, così, no? E ogni tanto guardo, sento, ascolto. Non è così, cari. Io non sono contro le dirette, ma in un certo senso le dirette hanno fatto diventare le persone troppo comode. Non cercano più la comunione. Come fai ad avere comunione? Come possiamo adorare insieme agli altri se sto a casa mia ad ascoltarmi una diretta? Allora, se sono con 40 di febbre, io posso anche ascoltarmi una diretta, no? Ma se posso essere qui? Io vedo che molti, dopo questo lockdown, moltissimi si sono ritirati. Si parla del 30, 35, anche 40% di persone che non frequentano o frequentano la Chiesa ogni tanto. Si è perduto veramente lo scopo, l'unico scopo. Si trovavano insieme, dice la Bibbia. Sapete, internet è comodissimo, perché comunque aiuta tantissimo nel lavoro, ci mette in contatto, no? Ma sicuramente sarà un mezzo che il diavolo userà per allontanarci gli uni degli altri, ok? Molti cercano una teoria senza la potenza. Abbiamo letto che è la potenza di Dio, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Per molti è follia, per altri abbiamo detto che è scandalo, ma per noi è la potenza, è la dynamis, è il cambiamento, è la certezza che le cose possono cambiare. Molti cercano teoria senza potere, ma la teoria arriva alla mente e si ferma. Per cambiare i cuori ci vuole la potenza di Dio, cari. Sapete perché molte volte noi preghiamo e diciamo, ma come mai sto pregando per queste persone e non succede niente? Non siamo noi che cambiamo le cose, noi dobbiamo credere che Dio lo può fare. Perché se non c'è la potenza, voi pensate che che passare da incredule a essere credenti è una cosa naturale? È normale? È una cosa straordinaria. Cioè, la nostra vita cambiata è straordinaria. Forse noi ci stiamo abituando alla Chiesa, ci stiamo abituando a stare insieme, a leggere la Bibbia, ma è una cosa straordinaria. Non è naturale. È una cosa soprannaturale quello che noi siamo qui, quello che stiamo dicendo, quello che stiamo ascoltando. Cioè, non abituiamoci, cari. Sapete qual è il problema? Che molte volte ci abituiamo alla religiosità evangelica. Se usciamo, togliamoci le camicie, le giacche, quello che volete, di questa formalità. Sono quelle false forme. Seconda Timoteo 4:3. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina. Abbiamo detto, ma per prurito d'udire si troveranno maestri secondo le proprie voglie. Perciò questo è un pericolo che può essere nella Chiesa. Amen? È Timoteo che ne parla e parla alla Chiesa. Perciò il pericolo è che le voglie religiose possono deviarci dall'unico riferimento che deve rimanere fermo, che è Cristo Gesù, che è la croce, che è la sua Chiesa, che è la nostra comunione, che è la potenza di Dio. Ci sono informazioni che toccano le emozioni, ma non trasformano i caratteri. Ecco perché molte persone rimangono quelle che sono. Perché non cambiano? Perché non cambiano? Perché ci sono informazioni religiose che toccano le emozioni. Che bella lode, amen. Ma suscita in te quello che abbiamo cantato qualche cosa? Suscita in te quello che abbiamo ascoltato oggi? Che è un Dio che veramente vuole cambiare le nostre vite, le nostre famiglie, il nostro lavoro, questa città, questa nazione, questa Europa. Vuole farlo, le vuole farlo in fretta, e vuole farlo attraverso di me e di te, caro. Amen? In Ebrei 3:18 è scritto che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lui non cambia. Lui è venuto a fare qualche cosa che rimane in eterno. Noi abbiamo a disposizione la potenza di Dio. Wow! Forse non l'avete capito. Chi si aspetta qualcosa che cambia? Ognuno di noi sta aspettando che qualcosa cambia? Ognuno di noi ha un bisogno che qualcosa cambi nella nostra vita, nelle nostre case, nel nostro carattere? Quanti non sono contenti del proprio carattere? Io ne alzo due perché ci sto lavorando, Ci sto lavorando. Non so se Dio vi fa vedere quelle aree della vostra vita che a Lui non piacciono. A me me le fa vedere. Quando io le dico, Signore, fai luce. Mamma mia. Fate attenzione, Che Lui ve lo dice subito. Questo non mi piace di te, questo non mi piace di te. Questi pensieri non mi piacciono di te. Questo atteggiamento non mi piace di te. Non assomiglia a me. Perché la parola dice che noi dobbiamo essere imitatori di Dio. Paolo disse siate miei imitatori, poi disse siate imitatori di Cristo, ma un verso dice siate imitatori di Dio. Se l'asticella si è alzata, noi dovremmo far vedere quello che Dio è, il soprannaturale di Dio. I malati tante volte rimangono malati, perché c'è un malato e manco preghiamo. Hai mal di testa e pigliati una pastiglia, senta a me. Chi lo disse questo? Mi pare che sia delle vostre parti, no? E ci togliamo il problema con una pastiglia, così, no? È buono prendersi anche la pastiglia, non dicono, io credo nella medicina, è un dono di Dio, soprattutto per coloro che non credono. Ma per noi, dice, abbiamo detto, ma per noi, infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi, dillo per noi, ma per noi che siamo salvati è dynamis, potenza. Potenza che cambia, che salva, che guarisce. Sapete, le religioni credono che Gesù sia veramente un grande maestro, un bravo uomo, un profeta venuto da Dio. È vero che lui è tutto questo, ma non è solo questo, cari. Gesù è la seconda persona della perfetta Trinità divina. Gesù è Dio in carne, 100% uomo, 100% Dio. Nella sua natura era 100% uomo, 100% Dio, ma sulla terra non ha mai vissuto la sua divinità. Lui è venuto come uomo, ha vissuto come uomo, ha lottato come uomo, e la sua obbedienza e la sua santità che le hanno dato autorità per far vedere la potenza di Dio. Ecco perché lui ha potuto dire, se l'ho fatto io come uomo, potete farlo voi, come uomini e donne. Amen? Dice, ma come, posso fare le stesse? Sì, perché lui come uomo ha fatto queste cose, e se noi facciamo quello che lui ha fatto, cosa ha fatto lui per fare tutto quello che ha fatto? Ha vissuto, ha deciso di vivere una vita santa e di obbedire al Padre. Obbedienza e santità producono autorità nel mondo spirituale. Volete che i demoni vi sono sottoposti? Quello ci vuole. Dice, nel mio nome caccerete demoni. Ci sono le pastoie, io credo che ci sono chiese che hanno paura dei demoni. Non parlate di demoni però, E lui ci ha detto, nel mio nome caccerete i demoni. Perché il mondo è infettato di spiriti, di divisione, di orgoglio, di bestemmia, di adulterio, di fornicazione, di droga, di tutto e di più. E noi siamo chiamati con la nostra vita, con le nostre preghiere, con la nostra autorità a cacciarli i demoni. Perché se no loro stanno lì, già tanto questi, sì lo sanno, ma tanto non lo fanno. E la mia rabbia tante volte è proprio questa, santa rabbia, che i cristiani sanno le cose e non le fanno. E la Bibbia ce lo dice, questi sono i segni che dovranno accompagnarvi. Se non vedono segni le persone non credono, se noi non siamo credibili molte volte perché le persone non vedono, sentono che parliamo di Dio, sappiamo tutto di Dio, facciamo studi, scuole, tutto quello che possiamo, no? E poi le persone rimangono quelle che sono, perché non vedono in noi la sua natura, l'amore, il perdono, l'autorità. E sapete, la croce è quello che ci porta a questo, è la croce che ci porta alla potenza di Dio. Non c'è un'altra, non è la conoscenza che ci porta potenza, ma è quando cominciamo a praticare questo che la potenza diventa visibile nella nostra vita. Amen? Perciò Gesù si è fatto carne proprio per sostituirci su quella croce, perché su quella croce, scusate, dovevamo esserci tutti noi. Mamma mia, me l'hanno regalate, perché sapevano che io stavo cercando, lì vediamo un po' se l'ho messi qua, sì, forse sì, eccoli qua. Sapete che quando parliamo di croce stiamo parlando anche di chiodi. Sapete cosa sono questi? Sono chiodi. Questi sono i chiodi che venivano usati nella crocifissione. Molto appuntiti, arrugginiti perché stavano fuori all'aperto, perciò i chiodi entravano con tutta la ruggine nella carne. Io quando io vedo questo, dico, me ne sono poi, l'ho trovato, e dico, ok, per non dimenticare, mi tengo questo per non dimenticare, questo è stato il prezzo che lui ha pagato per me, questo è il prezzo che su quella croce lui ha pagato per me, cari, e anche per voi. Non è stato facile, sapete, per Gesù, era vero uomo, lui ha sentito il dolore. Non è che in quel momento si è trasformato 100% Dio. Dopo la resurrezione lui passava i muri e anche se uno di questi lo trafiggeva non sentiva più niente. Ma la morte c'è stata prima. Lui era vero uomo, come noi, carne e ossa. E quando questi sono entrati nella sua carne, lui ha gridato. Sentiva il dolore. E dice che erano su di lui, si sono scaricate tutti i nostri peccati. E Isaia lo ricorda così bene, che per le sue lividure noi siamo stati guariti, salvati, ristorati. Oh Signore, che cosa abbiamo fatto noi per essere salvati? Niente. Qualcuno ci ha parlato di Gesù, ma lui ci pensava ancora prima che nascessimo. Capite questo cosa vuol dire? Cioè, vi rendete conto quanto sei costato? Ci rendiamo conto che questo costo non avrà mai fine, si ricorderà sempre per tutta l'eternità? Questo è un costo che non avrà mai fine, cari. Io quando queste me li vedo nel mio studio, ogni tanto me li guardo per dire, Franco, ricordati quanto sei costato. Quanto sei costato a Lui, sii fedele fino alla fine ed Egli ti darà la corona della vita. A volte mi sono trovato per terra a piangere per qualche ora. Che cosa ho meritato io? Cosa avete meritato voi? Cosa abbiamo meritato noi tutti? Niente. Ma in quella croce tutto si è scatenato, tutto si è scatenato. Tutto l'inferno si è scatenato. C'era l'inferno che saltava di gioia, l'abbiamo fatto fuori. Ma loro non avevano sapienza, non capivano che Gesù, attraverso questa morte terribile, terribile, perché sapete quanto la morte per crocifissione porta febbre a 42-43. Tutto il corpo comincia a tremare. E quello che avviene poi è un infarto. Infatti Gesù morì prima che le potessero rompere le ossa. Gli altri erano ancora vivi e lo romperono le ossa. Ma la Bibbia dice che neanche un osso fu rotto. Sapete, le ossa parlano del corpo. Noi non siamo stati toccati. neanche un osso è stato toccato. Noi non siamo stati toccati, perché è stato toccato Lui. Sapete, la sua missione era restaurare l'essere umano, spirito, anima e corpo. Questo è Lui è venuto, per portarla alla condizione originale, prima della caduta. Così avviene questa trasformazione. Noi ci convertiamo, da credenti poi dobbiamo diventare discepoli di Cristo, e qui c'è un cambiamento di mente, di carattere, di attitudini, per diventare simili a Lui. Perciò non vogliamo dimenticare che la croce è lo scambio che è stato effettuato, la sua morte per la nostra vita. Ecco perché oggi noi possiamo predicare il Vangelo agli altri, perché c'è stata una morte. Senza quella morte nessuno si può salvare. Musulmani, italiani e di tutte, di ogni colore e di ogni nazione. Sapete, la croce non è solo un fatto storico vero e reale, ma è l'evento stabilito nell'eternità, ancora prima della creazione. In Apocalisse 13:8 dice: l'agnello che è stato ucciso, croce, fin dalla fondazione del mondo. Cioè Dio, sapendo quello che eravamo, Lui aveva già pensato di far inchiodare suo Figlio su quella croce, affinché tutti i peccati dell'umanità, le nostre ribellioni, tutte le nostre sporcizie, cioè non so se ogni tanto ci pensate voi, il peccato ci ha reso immondizia. Infatti la Bibbia dice che sono i vostri peccati che mi separano da voi, perché l'odore dell'immondizia è sgradevole. E cosa ha fatto Gesù? Ha preso suo Figlio e l'ha fatto diventare immondizia su quella croce. Dice: diventa tu immondizia. Da quella croce uscirà l'odore nauseante del peccato di tutti gli uomini, da Adamo fino all'ultimo neonato che nascerà su questa terra. Wow. Perciò la croce è una realtà eterna, cari, è innegabile, è indiscutibile, è inamovibile. Nessuno può cambiare quello che è stato deciso e che è stato fatto. È irrevocabile questo. È una cosa permanente, totale, è stata compiuta nell'eternità e per l'eternità. Nessuno può cambiare quello che è stato già fatto. Ecco perché abbiamo un'arma che è potente, che è la croce. L'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi 2:2: perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro, lo dice l'Apostolo Paolo, noi tante volte abbiamo anche altre cose, ma lui non si era proposto altro se non Gesù Cristo e Lui sulla croce. Se non aveva un altro, lui aveva Gesù Cristo e la croce. La crocifissione per lui era tutto, aveva avuto una rivelazione della croce così tremenda che se leggete tutto quello che lui è passato ed è rimasto fermo. Adesso vediamo che se poco a poco tu non saluti una persona non la vedi più in chiesa. Qualcuno mi ha detto: pastore, ti devo parlare. E che mi devi dire? Sai, in questo periodo Dio mi sta parlando. E che ti sta dicendo? Ma non penso che non verrò in chiesa. Ah, Dio ti ha detto di non venire in chiesa. Capite? Cioè, siamo arrivati ormai, ognuno si sta facendo i propri pensieri. Cioè, invece di pensare di andare avanti, di lavorare per Cristo, che abbiamo pochissimi anni, cari. Dice: quanti anni? Non ve lo dico, io ho un pensiero, secondo la parola, ma non dice il giorno e l'ora, ma sappiamo il tempo. Il tempo è vicinissimo, cari, vicinissimo. Comprate CD, vendeteli, comprateli, regalateli, facciamo evangelizzazione, perché il tempo è finito. Non c'è più tempo, non so se i nostri figli potranno veramente crescere, quelli che sono bambini, non lo so. però siamo veramente vicini, cari, dobbiamo prepararci, perché l'avvento dell'Anticristo è più vicino di quanto noi possiamo pensare. Sta iniziando fra poco la tribolazione, ecco, noi dobbiamo prepararci. Io ho un mio pensiero, io credo che Dio Padre non ci farà vedere la sua ira, che l'ira non è per i figli di Dio, è per quelli di fuori, per quelli che non credono. La Chiesa è la sposa di Gesù Cristo, è la figlia, noi siamo figli, cari, figli, ma quale padre? Allora io credo una cosa, passeremo sicuramente, ci saranno ventate e dobbiamo stare fermi, perché già si sentono i rumori, però non dobbiamo scostarci da questo. Lui non voleva sapere altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Galati 6,14, ma quanto a me, dice, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce. Noi ci tante, ma che bella chiesa che abbiamo, che bella lode che abbiamo, che bella voce che ho, che bella predicazione che faccio o che fai. Ma di cosa? Tutto quello che noi abbiamo viene dalla croce. È un frutto della croce. Amen? Perciò quando noi facciamo qualche cosa, non vantiamoci. Dice, io non avvenga che mai che io mi vanti all'infuori della croce, che bello, del Signore nostro Gesù Cristo, per il quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Che bello, Paolo aveva compreso perfettamente di questo passaggio che è la croce. Perciò noi non ci stiamo riferendo solo a due legni incrociati che servivano per far morire i delinquenti, condannare a morte questi ribelli, queste persone che uscivano fuori dalla legalità di allora. Ma Dio ha usato la croce, Dio Padre, proprio per vincere sulla morte. Lui ha fatto morire per vincere sulla morte. Lui ha fatto morire suo figlio perché noi potessimo vivere in lui. E questa croce ci parla del peccato, della malattia, della povertà, tutte queste cose che attanagliano l'umanità. Noi dobbiamo riprenderci quello che è nostro, cari. È finito il tempo che dice, ma se Dio vuole, se tu pensi che se Dio vuole non hai capito ancora nulla. Se Dio non voleva, non mandava suo figlio su quella croce. Amen? Dio ha voluto la tua benedizione, la tua guarigione, la tua prosperità. Dio ha voluto che tu possa guarire, che la tua famiglia sia unita, la conversione dei tuoi cari. Dio ha voluto la tua gioia, la tua pace, la tua felicità. Là sopra, su quella croce, non c'erano tutte queste cose, c'era dolore, proprio perché noi potessimo ricevere il contrario di quello che lui ha patito. Giovanni 1,12, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto legale, l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Cosa vuol dire credere nel suo nome? Credere solo che Gesù è il figlio di Dio? No. Ma che questo Gesù ha compiuto un'opera completa per noi. Questo vuol dire credere in Lui. Non in Lui come persona, anche, ma soprattutto in quello che Lui rappresenta. Lui rappresenta la nostra salvezza. Cioè, quando tu parli di Gesù, devi avere questa convinzione che stai parlando della soluzione per quelle persone. Non ti preoccupare se poi ti prendono in giro o ti deridono, non ti preoccupare. Questo lo fanno. A me mi hanno dato tutti i nomi. Mi hanno chiamato prete, ma io non sono prete, io sono sposato. Poi in Italia qui manco. Mi hanno chiamato con tutti i nomi, no? Ma cosa me ne importa a me come mi chiamano? Ma io so che quando poi predico il Vangelo, quando tu canti il Vangelo, quando tu annunci il Vangelo, quando tu fai vedere il Vangelo attraverso la tua vita, c'è qualche cosa di straordinario che avviene nelle altre persone. E vedi le persone piangere, vedi le persone... Ecco, questo è un tempo che dice, siamo nel tempo dell'evangelizzazione, della bocca, secondo una traduzione greca, no, ebraica, che siamo nel tempo che dobbiamo parlare di Gesù, che dobbiamo annunciare di Gesù, che dobbiamo far vedere Gesù. Sapete, la croce ci abilita a questa posizione di figli. Molte volte noi ci sentiamo orfani, viviamo come orfani, ma la croce, proprio perché il figlio di Dio, no, è morto sulla croce, ci abilita a diventare figli e vivere da figli e non da orfani. Sapete, un orfano non ha genitori, viene preso da altri, vive una vita particolare, ma noi non siamo orfani, noi siamo figli. Galati 2:20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Perciò Paolo aveva capito che la croce non era solo per Cristo, è un passaggio pure nostro, perché su quella croce devono morire tutti i nostri difetti. Sapete, se tu non crocifiggi la tua carne, tu sarai un credente carnale. Sapete, ci sono tre tipi di persone nel mondo. Ci sono le persone naturali che non credono. Ci sono le persone carnali, che sono quelli che credono, ma vivono fuori dai principi di Dio. E poi ci sono le persone spirituali, che permettono che lo spirito possa dominare l'anima. E allora c'è un cambiamento nel carattere, nelle attitudini, come parli, come guardi, come tocchi, come ti comporti. Se uno ti dà uno schiaffo, se tu hai crocifisso la carne, non rispondi. Diceva un fratello, un morto non risponde. Amen? Ecco perché Paolo ha potuto dire, io sono stato crocifisso con Cristo, lui non rispondeva alle offese. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Perciò quando noi lo facciamo vivere, lui si fa vedere attraverso di noi. Cioè gli altri vedono lui attraverso di noi, se tu sei morto. Perché se non sei morto, tutte e due non possono stare insieme. La nostra natura vecchia, adamitica, con la natura di Cristo non possono stare insieme. Come l'acqua e l'olio insieme non ci possono stare. Ecco perché ci sono combattimenti nella carne. Perché se non facciamo morire tutte le nostre ire, tutto il nostro orgoglio, Gesù non può vivere dentro di noi. E gli altri non vedono Gesù dentro di noi. E le cose non cambiano in noi e anche intorno a noi. Sapete, è stato uno spettacolo terrificante e umiliante per Gesù la croce. Non è stato per lui bello, perché lo hanno spogliato, lo hanno denudato, l'hanno messo una corona di spine, lo hanno inchiodato, lo hanno sputato, gli hanno strappato la barba, lo hanno calpestato, le davano calci, insulti. Voi pensate, Dio che si fa fare queste cose. Il 100% lui era Dio, poteva fare e sparivano 5 miliardi di persone di colpo. Dove sono? Non so, spariti. Polvere sei e polvere tornerai. Non l'ha fatto lui. Perché lui pensava a te, Rino. In quel momento era fissato, Luciano. Era fissato. E Luciano? E come farà Luciano? E Maria? E Giuseppina? E Paolo? E Franco? E Roberto? E gli altri? Mesmer? Non c'era possibilità per lui, era obbligato. Era su quella croce, inchiodato, obbligato a stare lì. Lui poteva scendere. Lui dice che l'amore ci costringe. Questo è stato il mezzo per cui Dio ti dice... Io ti amo di un amore eterno. Figlio, sentiti amato di un amore eterno questa mattina, ti prego. Non ti sentire l'ultimo, oppure scartato o non pensato, anche se gli altri non ti pensano e non ti guardano, non te ne importare, non ti importare niente. Lui è importante che ti guardi. Se tu comprendi questo, lui cambierà molte cose. Sapete, Satana ha visto la croce come la sua vittoria. Aveva vinto Dio, perché lui sapeva che era vero Dio e vero uomo. Dice, se lui è andato sulla croce, ho vinto l'uomo e ho vinto Dio. sono vincitore. Perché la sua comprensione era veramente niente. Lui non comprendeva quello che stava accadendo. Pensate, noi che comprendiamo quello che è avvenuto oggi, abbiamo più capacità del nemico di comprendere. Lui non l'ha compresa. Lui ha aizzato la folla per farlo morire, perciò non ha capito niente, non comprendeva nulla, non sapeva che era la sua fine. Era la sua fine. Cioè, Satana è stato messo sotto i piedi, ha perso, è stato smarrito, non ha capito più niente. Lui ha visto questo uomo su inchiodato e dice, l'ho fregato. Dio è uomo e sulla croce non c'è più niente da fare per nessuno. E invece non era così. Stava cominciando la storia, la vera storia dell'uomo, la vera nostra storia, cari. E lui quando è morto è sceso negli inferi e si mise a evangelizzare musulmani, arabi, tutti quelli che erano morti prima, cominciò a evangelizzare, dice che molti vennero fuori. E non tutti vennero fuori, incredibile questo. Come l'uomo può, diciamo, decidere di non essere salvato quando tu vedi una cosa simile. Perciò la croce, cari, ha rilasciato un potere soprannaturale che ci dà potenza e ci libera dalle grinfie del diavolo e da tutte le sue tecniche e dalla morte, dalla seconda morte eterna. Perciò nessun'altra morte ha avuto nel mondo l'effetto che ha avuto questa morte, come dice in Matteo 27, lo dice nel versetto 51, dice così, ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due, la cima a fondo, la terra tremò e le rocce si spaccarono. I sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Usciti dai sepolcri dopo la resurrezione di Gesù, entrarono nella santa città e apparvero a molti. Ora il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, veduto il terremoto e le cose accadute, temettero grandemente e dissero, veramente, costui era il figlio di Dio. Wow! Mamma mia, Signore! Perciò qualcosa di tremendo era accaduto alla sua morte. Perciò di qualcosa di tremendo accade nella nostra vita attraverso quella morte. Ancora oggi. Dio fa tremare. Dio scuote. Dio cambia quello che vuole fare ancora oggi nelle nostre vite. Perciò si sta adempiendo questo fatto. Perciò questa morte è venuta nell'eternità. Poi è venuto nel mondo naturale. Perciò questa croce è proprio il potere di sanare il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Perché è eterna, perché è stato fatto prima che tutto fosse fatto. Ecco perché oggi questa croce, quando tu ricordi la croce di Cristo su quel problema, c'è la soluzione. Tu vuoi la soluzione questa mattina? Hai bisogno di una soluzione da parte di Dio? Bene. La croce è la risposta alla tua soluzione. Non stare lì più a dire, ma Signore, ma perché non lo fai? È la croce, Signore, su quella croce tu hai pagato per quel prezzo e io oggi lo ricevo nel nome di Gesù. Credici, dice, credi solamente e vedrai la gloria di Dio, dice la parola. Perciò la croce rilascia questo potere soprannaturale e va a guarire la nostra mente, le nostre emozioni, tutta la nostra natura. E perciò è anche la più alta espressione dell'amore di Dio. Dice, come Dio ha dimostrato l'amore? Cioè, lui non è che ci ha dimostrato il suo amore. Vieni qua, Rino. Sapete, Rino è un figlio, e io le voglio un sacco di bene. Sì, sì, con la maschina, sono tutti, ok. Allora, io posso dirle, ti voglio bene, Rino, no? E do anche un bacio. È un caro fratello, lo amo veramente. Ha passato tante cose, ma è qui. Questo è importante. Ti amo, Rino, ti amo. Grazie a te. Che mi è costato, secondo voi? Un abbraccio? Gli ho detto, è vero che lo amo. Mi è costato un abbraccio. perché lo sento, glielo ho dato, ma a lui non è costato un abbraccio. A lui le è costato suo figlio, con una morte orrenda e tremenda. Ecco perché la tua vita è così importante, non sprecarla in cose che non servono. Amen? Romani 5:8, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Perciò non è che lui ha pensato, vediamo come vanno le cose, poi tu magari puoi morire per questo che lo merita, quell'altro non lo merita, quello è un delinquente, lasciamolo perdere. No, dice che lui è morto per tutti. Gesù è morto per Hitler, per Ceausescu, che erano uomini sanguinari. Lui è morto per tutti gli uomini. Perciò non c'è un peccato più grande del perdono e dell'amore di Dio. La croce copre tutto. Tu puoi pensare, ma io non merito. È vero che non meriti, ma la grazia ti fa ricevere ciò che non meriti. E questa è la croce. Perciò Dio ha pagato prima che noi sbagliassimo, sapendo che avremmo sbagliato, attraverso l'essere orgogliosi, egoisti, amareggiati, vendicativi, traditori, arroganti. Questo è dove noi siamo, immorali. Tante volte uno dice, ma io non hai fatto immoralità nella tua vita? È meglio che non ci pensiamo. Tutti siamo stati toccati da queste cose, comunque. Tutti. Bugiardi, pettegoli, dispregiativi, odiosi, ambiziosi, cercando solo il proprio interesse. In qualche misura tutti siamo stati toccati da queste cose, tutti. E lui li ha inchiodati, orgoglio, pum, immoralità, pum. E lui gridava. Quelle 7 parole che sono uscite da quella bocca preziosa di Gesù. Oh. Sapete, attraverso la croce si attiva sempre il perdono. Cioè, non è importante se gli altri non ci perdonano. Noi siamo chiamati a perdonare. Colossesi 2:14. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che era nemico, ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Perciò c'era un documento nei cieli che ci condannava, e lui l'ha inchiodato, questo documento che condannava ognuno di noi. Questo documento diceva: questi meritano che sono tutti malati, che siano tutti poveri, che siano tutti depressi, che ci sia dolore, che ci sia fatica, che ci sia morte, dispersione, fallimento. Questo documento diceva di questo, di ognuno di noi. E lui cosa ha fatto? Ogni colpo lui stava inchiodando su questo documento. E oggi posso ricevere tutte queste cose. Posso ricevere guarigione. Posso ricevere veramente liberazione dalla depressione. Posso ricevere che la mia economia possa cominciare a funzionare, perché lui dice, la Bibbia si è fatto povero per arricchire noi. Quando parla di che è annientato il documento, vuol dire ridurre a niente, distruggere completamente, eliminare, raso al suolo, mortificato, battuto, depresso, sconfitto. Questo vuol dire che questo documento è stato vinto. Non può più farci un danno. Nessuno può più puntarci il dito. Perché io presento la croce. Tu puoi presentare la croce. Quei chiodi sono stati come un cancelletto, hanno cancellato il tuo passato disastroso, la tua immoralità, la tua menzogna e tutte le cose che abbiamo fatto. Era lì con questa gomma. Signore, io ho fatto quel... Ma tu me l'hai già... Io ti ho già perdonato. Io non lo ricordo più. Che bello, noi, lui non ricorda più i nostri peccati. Sapete, attraverso la croce si attiva la volontà di Dio per farci ricevere la sua eredità, perché siamo figli. Sapete, un'eredità si ottiene dopo la morte di colui che ha fatto il testamento, è vero? Chi ha ricevuto un'eredità nella propria vita? C'è qualcuno qua? Qualcuno l'ha ricevuta. Amen. Cosa dice questo verso? Guardate che bello. Ebrei 9,17. Il testamento, infatti, è valido solo dopo la morte di qualcuno, perché non ha forza mentre vive ancora il testatore. Perciò questo testamento, no? Oggi è attivo e noi possiamo ricevere tutte le ricchezze di Dio in Cristo Gesù, perché colui che ha fatto il testamento è morto. E questa croce mi dà il diritto di ricevere. Mi dà il diritto di ricevere ora. Quando? Non pensate che domani riceverete, quello è un altro giorno. Ma la Bibbia è per ora, che il nostro domani non ci appartiene. Perciò ora riceviamo, ora facciamo nostre tutte le sue promesse. Prima Corinzi 1,5, finito, eh? Perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e ogni conoscenza. Un'altra versione dice così: Egli ha arricchito tutta la vostra vita, vi ha aiutato a parlare di Lui e vi ha dato la piena conoscenza, perciò la rivelazione della verità. Perciò in Lui noi siamo stati arricchiti di tutta, in tutta la nostra vita, arricchiti di ogni cosa. Perciò di cosa possiamo lamentarci, cari? Sapete, quando non riceviamo, più delle volte è perché non ci crediamo. Ci crediamo con la mente, ma non ci crediamo col cuore. Crederci vuol dire, Signore, Tu l'hai fatto e io lo ricevo per fede. Poi se ti arriva subito, non cominciare a dire, ma ancora non mi è arrivato. Non ti preoccupare. Cioè, la fede deve diventare certezza per diventare speranza e per essere una dimostrazione. Molte volte noi dalla fede vogliamo passare alla dimostrazione, ma Dio attraverso tante cose ci fa crescere, ci sta maturando. Anche l'attesa di Dio è una benedizione per noi. Tante volte chiediamo qualcosa e Lui non ce lo dà, grazie a Dio. Se Lui ha deciso questo, vuol dire che in questo momento sarebbe stata dispersa quella cosa. Mentre quando noi maturiamo, comprendiamo e riceviamo, le cose diventano veramente eterne poi. Amen, Signore. E cos'è la croce? È l'opportunità per ricevere tutto, abbiamo letto, ma anche l'opportunità per dare tutto. Amen? Perché noi pensiamo che la croce serve solo per ricevere, ma quando io ho ricevuto, sapete, voglio darvi questo: il principio del dare e dell'avere è un principio che viene dal cielo. Quando noi riceviamo, serve per dare, sempre. E mentre noi diamo, continuiamo a ricevere. E noi diamo, e Lui ci dà di più. E poi cominciamo a vedere che questa sacca comincia a diventare piena, traboccante, da tutte le parti. Perciò è importante. Perciò la soluzione di ogni problema è la croce. Il problema della Chiesa oggi è la croce, perché si è deviato, oggi si vuole sentire solo per riempirci di cose, ma non praticare magari quello che c'è scritto. Ci offendiamo facilmente, ci arrendiamo facilmente alle evenienze della vita, del momento. Oggi è più facile criticare i Novax. Perché è Vax? È facile. E anche per gli altri è facile. Ma non è un problema nostro, cari. Il problema nostro è presentare la croce. Amen? Eh? È presentare la croce. Non ci sono altre soluzioni. Il mondo andrà di peggio in peggio, dice la Bibbia. I tempi saranno difficili per il mondo. Ma per noi è potenza di Dio. Il mondo sta aspettando lì fuori che ognuno di noi possa andare a dire: sei malato, posso pregare per te? E Dio lo guarisce. E attraverso di lui ne verranno magari 20, 30, 40 persone. Che cosa vivi? Ma il mio problema è mio figlio. Che... allora preghiamo per tuo figlio. Noi abbiamo la potenza di Dio. La dunamis che scuote. È un terremoto. Sette parole sono uscite dalla bocca di Gesù dalla croce. Per tutta l'umanità, ma soprattutto per ogni persona individualmente. E finiamo. Dice, verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sapete perché disse questa frase? Perché l'unica volta che lui si sentiva separato dal Padre, in tutta la sua vita, in tutta la sua vita, cioè eterna, perché Dio è, Gesù è eterno, il passaggio di essere corpo non l'ha fatto uscire dall'eternità, attenzione. Lui era eterno prima, era eterno dopo, eterno e sarà sempre, ok? È stato il passaggio questo, ma era l'unica volta che non sentiva più l'amore del Padre. E dice che erano i nostri peccati a separarlo. E questo è accaduto affinché io e te potessimo essere liberati dallo spirito di essere abbandonati. Non ti sentire abbandonato. Dio non ci ha abbandonati. Quella croce ci parla che lui è con noi sempre, ogni giorno, fino alla fine dell'età presente. Sapete tante volte perché non si sente? Perché non lo cerchiamo. Perché lui dice che mi cerca... mi trova. E dice, ma io non sento Dio. E che fai? E sai, io lavoro il mattino, tutto il giorno, poi la sera sono stanco, guardo la TV, e devo cenare, poi vado a dormire, e il mattino mi alzo, e poi all'ultimo momento devo scappare, devo andare a lavorare tutti i giorni così. E non è un e come pretendi che Dio ti faccia sentire? Chi mi cerca, dice, mi trova, e chi mi trova, trova la vita. Volete trovare la vita? Cercatelo. Prendete dei momenti, spendete dei momenti, chiudetevi in bagno, in cantina, in macchina, andate in mezzo a una strada, su un campo, su una collina, dove volete, e state con Lui. E allora sentirete la Sua presenza. Questo verso ci parla che non siamo stati abbandonati come lo è stato Lui. Poi disse, Padre perdonali, perché loro non sanno quello che fanno. Luca 23, 34. Se noi ci troviamo qui oggi a realizzare il perdono di Dio per tutti i nostri sbagli passati e futuri, è perché Dio, perché Gesù ha detto questa frase. Se lui non avesse detto questa frase, gli avesse detto, fatemi morire, tanto io sono Dio risuscito, ma la faccio pagare, ve la farò pagare. Non l'ha detto. Lui ha detto, dalla sua bocca il miele è uscito. Perdonali, perché non sanno quello che fanno. Quando sapranno quello che fanno, diventeranno figli. Che bello, cari. Noi siamo figli. Perché abbiamo compreso queste cose. La terza parola dice, in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Luca 23, 43. Questa ci dà sicurezza. Che il suo perdono è più grande di tutti i nostri sbagli. Questo lo disse a quell'uomo che era destinato alla crocifissione perché era un assassino. Ma sapete che la menzogna è come l'omicidio davanti a Dio? Che l'adulterio è come l'omicidio? Che l'idolatria è come l'omicidio? Perciò tutti eravamo destinati come quell'uomo lì. E lui le disse, quando lo riconobbe, tu sarai con me in paradiso oggi, non ti preoccupare. Perciò questo ci dà sicurezza, che quello che lui ha fatto ci dà la salvezza, la sicurezza. Noi siamo salvati per quella croce. Qualsiasi cosa tu possa aver compiuto, la croce ha il potere di salvare, quando noi riconosciamo quello che lui ha fatto per noi. Poi gli disse ancora la quarta parola, Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. mi piace molto, è lui che si offre puro di ogni colpa. Aveva pagato, era lì per andarsene. E lui dice: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. In quel momento risente di nuovo la dolcezza e l'amore del Padre. E Dio accetta questo sacrificio, lo presenta al tribunale e dice: Padre, tu hai accettato il mio sacrificio per questi figli. Qualsiasi cosa loro faranno e chiederanno perdono, tu li cancellerai questi peccati. E il padre disse: sì figlio, io accetto questo sacrificio davanti a tutta l'eternità. Dio si è impegnato, caro. E poi c'era la madre e Giovanni lì davanti e le disse: donna, ecco tuo figlio. E disse a Giovanni: ecco tua madre. Sapete, lui stava pagando il prezzo delle relazioni, perché l'uomo attraverso il peccato si è separato, ci stava mettendo insieme. Pensava alla mamma, sì, pensava a Giovanni, sì, ma stava pensando a tutti noi. Lui stava pagando il prezzo delle nostre relazioni. Ecco, perciò cominciamo a vedere gli occhi come, con gli occhi di Dio, le persone. Anche se ci fanno danno, vediamoli con i suoi occhi. E poi la sesta parola disse: ho sete. Gesù portava a compimento la profezia del Salmo 69:21. Mi hanno dato fiele per cibo e per dissetarmi mi hanno dato da bere dell'aceto. Questo disse, vi ricordate il Salmo? Lui stava adempiendo tutte le scritture. Cioè, spronò le guardie dicendo sete perché si doveva adempiere la profezia del Salmo 69:21. Cioè, lui, attraverso la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione, no? Ha praticato tutto quello che l'Antico Testamento parlava di lui. Lui doveva adempiere, doveva essere ubbidiente a tutto quello che era scritto di lui. E diedero dell'aceto per adempiere ciò che era scritto. Questo ci fa capire che ciò che la parola ci dice è verità. Se la parola ti dice una cosa, è verità. Se Dio ti dice che ti ama così come sei per non farti rimanere così come sei, è verità. Lui ti sceglie così come sei, difettoso, ma non vuole farti rimanere difettoso. Lui vuole cambiarti, trasformarti, perché tu possa compiere quest'opera di essere come suo figlio. Perché lui fa sempre ciò che dice e dice sempre ciò che fa. L'ultima parola è compiuto. Su quella croce, a un certo punto, erano passate diverse ore, aveva sentito la febbre a 42, la mente le scoppiava, ma poi era finito il tempo. L'ultima parola disse: tetelestai, è compiuto, è fatto, è pagato. È pagato, vuol dire che lui ha pagato già, ha pagato per te, già pagato, tutto fatto, non devi pagare più nulla, devi solo ricevere. Siamo nel tempo che dobbiamo ricevere. Quando noi comprendiamo questo, non c'è più il problema di chiedere o di aspettare con ansietà: ma Signore, ma perché non fai questo, ma perché non fai quello, ma perché non cambi mio figlio o mia moglie o mia madre o mia sorella, ma Signore, perché non cambi il pastore? E questo, se Dio vuole, lo cambierà. Capite? Molte volte ci rimane, dobbiamo solo ricevere. Siamo in un tempo di ricezione, cari. Quello che fate in questo momento che stiamo facendo per Dio, facciamolo con naturalezza, perché tutto è già stato fatto. Questa è la croce, e la croce è compiuto, è fatto, dobbiamo solo crederlo per riceverlo. Ora possiamo avvicinarci a Dio, parlare con Lui, ricevere tutto da Lui, fidarci di Lui, fidarci dei Suoi sì e anche dei Suoi no. Che molte volte noi vogliamo tutti i sì da parte di Dio, ma Dio è intelligente, Lui sa che i Suoi sì sono per i tempi maturi. Quello che Dio vuole fare è che da figli, uios, si vuole fare diventare figli maturi, uios, maturi. Quando noi comprendiamo queste cose non ci lamentiamo più, come diceva Paolo, per me io non voglio sapere altro, non mi lamento più. Non mi lamento della Chiesa, non mi lamento dei pastori, non mi lamento dell'economia, non mi lamento più del governo, non mi lamento più del vaccino, del non vaccino, non mi lamento più della pandemia, non mi lamento se devo stare a casa o devo uscire, non mi lamento più. Non ho più nulla da dire. Sapete perché? Perché io non voglio sapere altro che Cristo e Cristo crocifisso. In quella croce io posso ricevere tutto. E questa mattina, cari, vogliamo ricevere qualche cosa. Amen? Facciamo un applauso al Signore. Vi chiedo di alzarvi in piedi. Mentre c'è un po' di...